22 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiano. E così ogni giorno sempre di più la deriva autoritaria, isolazionista degli Stati Uniti si fa concreta. Parliamo di questo all'Orizzonte delle 20. Benvenuti, avete sentito il GR poco fa, anche oggi le notizie che arrivano da oltreoceano dipingono un quadro chiaro, allarmante del percorso ormai intrapreso dal paese americano ai tempi di Donald Trump. Nell'ordine sono tre le notizie che ci suggeriscono questo, non è fantapolitica. La prima, il Senato ha approvato una risoluzione per limitare i poteri militari del presidente in Venezuela senza l'autorizzazione del Congresso, ma la Casa Bianca ha detto che la bloccherà mettendo il veto. La seconda, l'FBI ha tolto alle autorità locali il controllo delle indagini sull'omicidio della donna a Minneapolis freddata a bruciapelo dagli agenti dell'AISI e che sta portando a un vero e proprio scontro istituzionale senza precedenti con i sindaci e i governatori democratici. Infine, terza notizia, Trump ha ordinato agli Stati Uniti il ritiro da più di 60 organizzazioni internazionali, di cui circa la metà legate alle Nazioni Unite, programmi di cooperazione internazionale e scientifici importantissimi, tra cui quelli che collaborano per la lotta al riscaldamento climatico. Su quest'ultimo, nello specifico, ci incontreremo questa sera in questa puntata dell'Orizzonte delle 20, cioè l'ennesimo colpo al multilateralismo che testimonia la volontà di Washington di rompere con il resto del mondo, con conseguenze ovviamente che ancora non conosciamo ma che potenzialmente sono catastrofiche nell'ottica di un mondo che pensavamo fosse basato almeno sulla carta, sulla cooperazione e la convivenza dei popoli. Adesso in maniera sfacciata Donald Trump ci dice che tutto questo non esiste più, ma ogni ora appunto dagli Stati Uniti arrivano notizie che cambiano lo scenario e quindi saluto Arianna Farinelli, politologa e scrittrice, benvenuta professoressa.
Grazie, grazie dell'invito.
Allora, lei si trova a Roma ma vive a New York, ovviamente tornerà negli Stati Uniti. Noi con lei volevamo partire dalla notizia politica, la prima che ho letto, il Senato che ha votato questa risoluzione per limitare i poteri di Trump in Venezuela. Ovviamente questo non avverrà perché poi alla Camera i voti per Trump sono di più, sono più solidi. E secondo, perché comunque lo stesso presidente, la Casa Bianca, ha detto che avrebbe messo il veto. Però alcuni repubblicani, 5 se non sbaglio, al Senato hanno votato contro di lui. E quindi le chiedo, significa che ci si sta ora rendendo conto della deriva anche di chi prima non voleva vedere?
Sì, devo dire che fra i 5 repubblicani ci sono un po' i soliti noti, sto parlando della senatrice Susan Collins, della senatrice Lisa Murkowski, del senatore Ron Paul, che sono sempre un po' la spina nel fianco di Trump, quindi non mi sorprende che tra i 5 ci siano anche questi 3. Però devo dire che ci sono degli scricchiolii sia tra i rappresentanti repubblicani al Congresso, sia alla Camera che al Senato, sia nel mondo MAGA. Abbiamo sentito nelle settimane passate che una trampiana della prima ora, Marjorie Taylor Greene, si è dimessa dal Congresso, adesso parla contro Trump, ha fatto un post dopo l'arresto di Maduro dicendo che se il vero motivo fosse il traffico di droga allora dovremmo bombardare i cartelli in Messico e non arrestare il presidente venezuelano, visto che la droga che miete decine, centinaia di migliaia di vittime negli Stati Uniti è il fentanyl che viene dal Messico e non la cocaina, che tra l'altro dal Venezuela non arriva se non in piccole quantità negli Stati Uniti. Quindi questo significa che c'è del malcontento. Poi ho letto un sondaggio del Washington Post, per esempio, fatto così a caldo dopo i fatti di Caracas di sabato scorso, che dice che per la maggior parte degli americani i venezuelani si devono governare da soli e che non devono essere gli Stati Uniti a gestire il paese, neppure le sue risorse. Però tra gli elettori repubblicani il 65% è comunque d'accordo con Trump che Maduro doveva essere destituito, deposto e arrestato. Sì, comunque insomma, poi si vedrà diciamo, quest'anno ci sono le elezioni di medio termine a novembre, quindi si vedrà quando arriveremo in prossimità delle elezioni quanto, diciamo, questo malcontento poi si tradurrà in meno voti per il partito del presidente.
Certo. Senta, professoressa, ai fatti di Minneapolis, abbiamo sentito oggi le parole dei sindaci democratici e quelle del governatore Tim Walz, che ha messo in allerta al momento la Guardia Nazionale contro gli agenti dell'ICI. Che scenario si sta delineando a livello di scontro istituzionale?
Mi permetto soltanto di correggere la pronuncia perché si pronuncia come ghiaccio, cioè ice,
ICE senza la I finale, ok.
senza la I finale, perché vuol dire Immigration Coercion Enforcement ed è un'agenzia che si è molto rafforzata con
Certo.
questo secondo mandato Trump, che ha destinato fondi federali per centinaia di milioni di dollari a questo che ormai è diventato una sorta di esercito del presidente, le cui regole di ingaggio sono sconosciute ai più, nel senso che noi non sappiamo neppure l'ICE cosa. Cosa può fare legalmente e cosa non può fare. Quello che sappiamo è che la maggior parte delle volte fanno questi raid e queste retate e arrestano persone che poi vengono portate non si sa dove perché le famiglie, gli avvocati non vengono neppure avvertiti. Praticamente rapiscono a volte anche persone che sono residenti negli Stati Uniti e magari sono sospettate di aver passato un periodo prima di ottenere la residenza illegalmente nel paese, li arrestano e li rapiscono quasi e li portano in luoghi dove negli avvocati e nelle famiglie li possono
Sì, veri e
incontrare.
propri rastrellamenti li abbiamo visti in tutti questi mesi. Ma dunque,
Sì.
quelle parole di Tim Walz con la Guardia Nazionale, lo scontro istituzionale con i governatori e i sindaci delle città santuario, che cosa
Sì.
significa? Dove stiamo arrivando?
Guardi, questo non lo so. Io torno a New York a fine mese e noi abbiamo un grandissimo problema con l'ICE, con la polizia migratoria. Ci sono retate di continuo. Il sindaco di New York ha condannato i fatti di Minneapolis, ha detto che New York, come Minneapolis, come Chicago, come Washington, come LA, continuano ad essere città santuario dove appunto gli immigrati non vengono consegnati dalle forze dell'ordine della città alla polizia migratoria. Questo significa essere città santuario. Io addirittura all'università ho avuto studenti che erano entrati nel paese illegalmente eppure frequentavano l'università perché erano entrati magari illegalmente da ragazzini. E quindi c'è un fortissimo scontro istituzionale tra i sindaci, i governatori e la Casa Bianca. Per fortuna la Corte Suprema ha detto che il presidente non è autorizzato in nome della sicurezza nazionale a mandare la Guardia Nazionale. E quindi forse da questo ci stiamo salvando, però la polizia migratoria, ripeto, è fatta di migliaia di soldati che sono stati tutti quanti arruolati con uno stipendio anche molto buono dal presidente nell'ultimo anno e pensano di avere più potere delle forze dell'ordine della città o dello stato nel quale operano.
La sua sensazione, visto che è di rientro negli Stati Uniti, professoressa, anche umanamente, se gliela possiamo chiedere, qual è?
Guardi, io sono estremamente preoccupata perché quello che vediamo fare a Trump in politica estera e quindi questo che è assolutamente un colpo di Stato in Venezuela, fermo restando che Maduro era un criminale, ricercato dalla Corte internazionale per crimini contro l'umanità, un dittatore spietato e sanguinario, però spettava ai venezuelani destituirlo e non a un governo straniero che poi dice, gli Stati Uniti, che poi dice che rimarrà nel paese a tempo indeterminato per sfruttarne le risorse. Quindi questo, il fatto che la compravendita della Groenlandia, che probabilmente ci sarà perché la Groenlandia è colonia danese da 300 anni, dal 1700, ed è stata una colonia gestita dalla corona di Danimarca in modo spietato, ricordo soltanto la politica razzista di sterilizzazione delle ragazze Inuit per impedire che procreassero, cioè, quindi sono state sterilizzate a loro insaputa. Ecco, quindi c'è un forte sentimento indipendentista all'interno della Groenlandia e c'è povertà, c'è disoccupazione, c'è alcolismo, c'è violenza di genere e quindi non sarà difficile per Trump comprarsi 57.000 abitanti uno ad Maduro. Quindi quello che succede in politica estera è il riverbero di quello che succede nella politica interna, con la militarizzazione delle città, con le università alle quali vengono tolti i fondi, con i licenziamenti in tronco all'interno della pubblica amministrazione, con tutto quello che sta succedendo poi nel settore sanitario, dove i vaccini obbligatori sono stati ridotti all'osso perché il nostro ministro della sanità non crede nella scienza. Quindi l'autoritarismo interno corrisponde all'imperialismo al di fuori del paese e viceversa.
Sono due facce della stessa medaglia. Professoressa, sì. Grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Alla prossima. L'imperialismo esterno e l'autoritarismo interno sono due facce della stessa medaglia, questo ormai sembra chiaro dopo le mosse, soprattutto quelle delle ultime settimane di Donald Trump. Tra queste mosse ce n'è una che forse è meno sorprendente rispetto alle altre, ma è comunque clamorosa ed è arrivata oggi. Ed è ovviamente l'uscita dalle organizzazioni internazionali, una sessantina così, ha deciso Trump con un ordine esecutivo, gli Stati Uniti si ritireranno da diversi organismi, progetti di cooperazione sia scientifici, soprattutto sui cambiamenti climatici, che sanitari, ma anche di cooperazione internazionale. E di questo parliamo con Luca Carra, direttore di Scienza in Rete. Benvenuto, direttore.
Grazie, saluti a tutti.
Benvenuto. Che cosa significa, ti chiedo questo, direttore, innanzitutto concretamente, sì, il ritiro da queste organizzazioni sulla cooperazione? Che cosa accadrà proprio nel concreto delle cose?
Ma allora, partendo da esempi come il clima, dall'IPCC, ma anche dall'organizzazione, un indebolimento anche della presenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle organizzazioni in generale delle Nazioni Unite, nelle agenzie che governano da un lato la cooperazione nei paesi in via di sviluppo e non, quindi un indebolimento sia di risorse che di azioni, venendo meno ovviamente il contributo che è sempre stato centrale degli Stati Uniti, e poi anche molto nel campo che seguo di più della ricerca, perché se pensiamo per esempio alla Convenzione sui cambiamenti climatici, l'IPCC che crea questi report che poi guidano e regolano le azioni che tutte le nazioni dovrebbero attraverso le COP intraprendere per decarbonizzare l'economia e arrivare a una mitigazione del cambiamento climatico, questo lavoro che non può che essere globale viene molto molto indebolito, perché ancora oggi, nonostante la crescita di altri paesi sul piano scientifico e di azione climatica, dalla Cina ad altri paesi, l'America, gli Stati Uniti, resta una potenza scientifica molto molto rilevante. Quindi diciamo una sconfitta di tutto quel come dire, processo di transizione, tra le quali transizioni c'è anche quella climatica, che ha fatto ben sperare all'inizio degli anni 20, ma che poi è arrivato con Trump in particolare a questo tipo di situazione. Lo vediamo nell'uscita, per esempio, dagli organismi che trattano il tema del clima, però anche quello delle migrazioni, quello della sanità pubblica, della salute globale dell'OMS. Questo è, come dire, un corollario tra i tanti dell'azione che il governo Trump ha sviluppato nell'ultimo anno contro un'azione decisiva che la scienza, la ricerca, la cooperazione porta nel mondo per affrontare le principali emergenze, da quella del clima, biodiversità, inquinamento, salute pubblica e così via, insomma, quindi certo, un grosso problema.
E quindi, direttore, per riassumere tutto quello che ci stavi dicendo, è sia una questione di minori fondi ai vari progetti di ricerca, e questo toglie l'ossigeno stesso alla ricerca, ma anche una questione di veri e propri legami tra scienziati in giro per il mondo con gli scienziati americani.
Sì, diventa più difficile, perché anche se non si vieta, ovviamente, per ora almeno, agli scienziati americani di partecipare, che so io, a ricerche globali sul clima, di fatto questi processi di revisione della scienza del clima e anche in altri campi, anche nel campo molto della salute, dell'epidemiologia, della lotta alle malattie, eccetera, vive di collaborazioni internazionali. Queste collaborazioni, da un punto di vista finanziario, da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista anche di scambio e messa in comune dei dati che la ricerca man mano accumula, viene meno, comunque viene molto indebolita. Questo sia per quello che è successo tra ieri e oggi con l'uscita o l'annuncio, insomma, di Trump di ritiro degli Stati Uniti da queste agenzie. Quindi viene meno anche, come dire, l'importanza centrale di questo tipo di cooperazione internazionale, ma anche per quello che Trump ha fatto appunto nell'ultimo anno verso la ricerca domestica nazionale, no? Con
Ecco,
l'indebolimento delle
perché sì,
agenzie nazionali.
perché proprio di questo volevo parlare con te, direttore, perché un vostro articolo su Scienza in Rete descriveva i primi 60 giorni di assedio alla scienza da parte di Donald Trump. È proprio una volontà politica quella di questa amministrazione americana nei confronti della ricerca scientifica.
È una strategia consolidata che si vede un po' in tutti gli ambiti dell'azione del governo Trump. Un'azione di shock, di scontro frontale che tende anche a impaurire gli stessi ricercatori. Pensiamo quanti ricercatori e ricercatrici cercano di andarsene, di trovare un posto di lavoro altrove, di emigrare addirittura dagli Stati Uniti proprio perché impauriti. Da questo tipo di situazione. Praticamente Trump l'anno scorso ha minacciato, ha cambiato molti direttori delle principali agenzie di ricerca, dai CDC ai National Institute of Health, alla National Science Foundation, insomma, le grandi agenzie che di fatto nutrono la grande ricerca scientifica americana, ha censurato interi, come dire, interi canali di ricerca, ha messo al bando addirittura delle parole come cambiamento climatico, come ricerca sulle differenze di genere, piuttosto che sulle disuguaglianze, disuguaglianze di salute, sui determinanti sociali. Ha praticamente promesso che avrebbe dimezzato più o meno del 50% i budget da quello della NASA a quello delle grandi agenzie di questo tipo che si occupano di ricerca spaziale, ma anche di osservazione della Terra e così via, no? Ora, non tutto quello che secondo questa metodologia, insomma, di azione Trump minaccia va in porto. Tant'è vero che proprio in questi giorni, è notizia di 2 giorni fa, nelle leggi di bilancio che si stanno chiudendo proprio in questi giorni al Congresso americano, buona parte di questi tagli alle finanze è stato, come dire, contrastato efficacemente in modo bipartisan da democratici e repubblicani in queste commissioni di leggi di bilancio, in cui hanno più o meno in realtà confermato i vecchi budget a tutte le grandi agenzie, dalla NASA, la NOAA, all'NIH, eccetera. Però non è che ripristinando semplicemente se ce la faranno, perché entro il 30 novembre queste misure devono essere approvate, devono essere poi anche firmate dal Presidente. Ma ammesso che ci riescano, non è solo una questione economica, è una questione più complessa, una strategia più sottile in cui il governo è riuscito in questo anno, nell'anno che si è chiuso da poco, a rallentare tutta una serie di ricerche, a renderle più complesse, a cambiare la politica e la comunicazione stessa di queste agenzie. Soprattutto quello che la destra americana sta cercando di fare è quello di rescindere il legame tra la ricerca scientifica e la regolazione politica delle azioni, per esempio, di salute pubblica. Pensiamo ai grandi studi di agenzie come l'Environmental Protection Agency sull'inquinamento, sulla mortalità da inquinamento e le regole che ne sono finora discese in termini di, come dire,
Sì.
tentativo di fermare la decarbonizzazione, l'emissione di anidride carbonica o di inquinanti o cose di questo genere. Questo legame per il quale la scienza in qualche modo diventa fondamentale nel decidere quali sostanze vanno abolite, ridotte,
Sì.
quali malattie o quali vaccini devono essere usati e così via, è il vero obiettivo polemico dell'ultraliberismo di questo governo che proprio ha cercato di riportare queste agenzie a dei puri organismi tecnici e
Certo.
non più tecnico-politici. Questa è un po' la sostanza dell'azione che è in corso.
Sì, un controllo pervasivo, ma subdolo soprattutto su queste
Certo.
agenzie. Direttore Luca Carra, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi,
A
buon
presto.
proseguimento.
Luca Carra, direttore di Scienza in Rete. Vi invito a ritrovare l'articolo che parlava della strategia di Trump nei confronti della ricerca scientifica interna nel paese su Scienza in Rete, a firma di Francesco Barone Adesis. Se fate una ricerca su Google la trovate, si intitola Trump e i suoi primi 60 giorni di assedio alla scienza. Ecco, è passata di acqua sotto i ponti, ma insomma si è più o meno verificato tutto: blocco delle comunicazioni con l'esterno, licenziamenti di massa a carico del personale, taglio dei finanziamenti federali alle università e nomina di personaggi controversi alla loro guida. Queste alcune delle direttrici di questa strategia trumpiana. Saluto adesso Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club. Benvenuto Gianni. Eccoci,
Buonasera.
direttore, con lei, anche perché tra le organizzazioni principali da cui gli Stati Uniti sono fuoriuscite con questo ordine esecutivo di Trump ci sono, lo diceva anche l'ospite precedente, i programmi sul cambiamento climatico, sulla lotta al riscaldamento climatico delle Nazioni Unite, e ci sono i programmi più importanti. C'è l'UNFCCC, che è il trattato dell'ONU in base al quale poi vengono organizzate le COP. Non ci sorprende questo da parte di Trump, ma è comunque clamoroso.
No, assolutamente. Lui aveva già fatto nel suo precedente mandato l'operazione di uscire dall'accordo di Parigi, ma questa volta la scelta è ancora più radicale perché esce dall'organismo, United Nations Framework on Convention on Climate Change, che è stato istituito nel 1992 a Rio con la partecipazione di George Bush, il padre, e praticamente è quell'insieme di strutture che consentono l'avanzamento della conoscenza della scienza sul clima con la pubblicazione di alcuni rapporti ogni 5-7 anni che consentono di fornire ai decisori lo stato della conoscenza sui vari aspetti e quindi indirizzare le politiche. Quindi l'uscita delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti, che potrebbe essere anche seguita da qualcun altro, perché non mi stupirei che l'Argentina volesse adottare un'azione analoga, rappresenta un elemento molto preoccupante perché ricordiamo che ci sono centinaia di scienziati che lavorano all'IPCC e quindi questo significa togliere le risorse economiche, e questo è già
È già un bel danno, certo, ma anche.
decisione che hanno preso, mi pare che sono 2,7
Sì.
milioni di euro, non è una cifra enorme, ma comunque è importante. Ma poi, anzi 1,7 all'anno, ma poi soprattutto è il segnale terribile che viene dato, cioè se invece di incoraggiare la scienza ad affrontare gli aspetti più controversi in modo da fornire alla politica informazioni in modo da poter adottare scelte più efficaci, questo lascia gli Stati Uniti. C'è da dire che lascia gli Stati Uniti è improprio perché poi gli Stati Uniti hanno una propria rete di università, gli stati, la California per esempio ha una sua autonomia, per cui in realtà gli Stati Uniti continueranno ad avere una loro politica e ricerca nel campo del clima. Però la botta è seria, non solo, ma accade in un momento in cui c'era già il problema di capire chi sarebbe stato il capofila della lotta al cambiamento climatico. La Cina nell'ultima COP non si è, non è uscita allo scoperto, ma a questo punto lo farà. E questa è una decisione che ha delle conseguenze anche economiche enormi, perché quando parliamo di lotta al cambiamento climatico parliamo di politiche industriali che riguardano il mondo dell'auto, riguardano le fonti rinnovabili, l'agricoltura e così via.
Eh sì,
Quindi
si va in un'altra direzione, sì.
tagliarsi fuori è darsi un zapato sui piedi,
Ma
l'hanno detto in molti.
direttore, senta, faccio anche lei la domanda che ho fatto all'ospite di prima. Lei parlava anche, accennava alle università americane e alla loro autonomia. Ma significa in qualche modo questa fuoriuscita anche spezzare dei legami tra ricercatori in giro per il mondo, con i ricercatori americani, tra le università? Ci sarà meno autonomia comunque nel portare avanti certi progetti?
Certo, ci sarà una forte limitazione. Ripeto, ci sono autonomie che hanno le università e alcuni stati, come la California, ma non solo, che hanno delle loro politiche di ricerca e di finanziamento, sono molto avanzati sulle questioni climatiche, quindi poi la realtà interna sarà abbastanza contraddittoria con delle realtà che vanno avanti e delle altre che si fermano. A livello internazionale il messaggio è molto negativo, perché può esserci qualche paese che intende seguire gli Stati Uniti, e quindi questo delicato equilibrio che si era formato con l'IPCC potrebbe essere messo in discussione. Quindi la fase è molto delicata, proprio in un momento in cui i rischi climatici aumentano con record di temperature, di fenomeni estremi, e al tempo stesso sarebbe necessario un aumento dell'attenzione delle politiche di contrasto alle emissioni e al tempo stesso di cercare di mitigare i fenomeni climatici e di adattarsi alle condizioni estreme,
Certo.
come alluvioni, così. Ecco, tutto questo verrà messo un po' in discussione. Io poi alla fine credo che non, la scienza del clima andrà avanti e le politiche andranno avanti, ma certo saranno debilitate da questa decisione di Trump, che è la seconda, perché l'aveva fatta già anche nella prima
Sì.
sua presidenza, è uscita dall'accordo di Parigi in quel caso. Qui ha fatto il passo più lungo, non solo l'accordo di Parigi, ma direttamente l'uscita dall'UNFCCC, quindi che era la struttura che organizzava poi le conferenze sul clima e così via.
Eh sì, certo, decisamente un salto di qualità maggiore. Siamo arrivati alla fine, direttore Silvestrini, e quindi dobbiamo salutarla, ma le chiedo proprio una battuta al volo. Questo è un messaggio, soprattutto non è più l'era della cooperazione scientifica e della convivenza tra popoli, sembra questo il messaggio, il segnale.
Purtroppo si inserisce in un'atmosfera molto negativa da questo punto di vista, sia a livello di rapporti tra i popoli, pensiamo a quello che sta succedendo, per esempio, tra Europa e Stati Uniti. A livello scientifico, diciamo, i legami ci sono sempre stati ed è più difficile reciderli, però certamente verranno rallentati, scienziati che andavano a lavorare in altri paesi avranno meno possibilità, insomma, la politica della scienza del clima avrà un rallentamento.
Grazie davvero, direttore, per essere stato con noi.
Grazie a voi,
Alla
buona
prossima.
serata.
Alla prossima. Gianni Silvestrini, direttore del Kyoto Club. E con lui ci fermiamo qui anche con questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Chissà domani Trump che altre notizie ci riserverà. Ormai ogni giorno è così. Ciao a tutti da Mattia Guastafierro, un saluto.